E buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Oggi il nostro focus sarà sulla Siria, guardata un po' più da vicino con l'aiuto di Lorenzo Trombetta, inviato ANSA a Beirut, ideatore e gestore del sito sirialibano.com. Dal Libano lui guarda in particolare alla situazione della Siria di cui oggi vogliamo appunto parlare, anche alla luce del suo libro appena uscito per Mondadori Università, Siria dagli ottomani agli Assad e oltre. Benvenuto Lorenzo, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per ospitarmi.
Sei in Italia proprio per un giro di presentazione di questo importante strumento per capire un pochino più da vicino qual è la situazione, soprattutto interna, che ha generato tutte le tensioni. Pare che cresca sempre di più il rischio contagio in Libano. Nei nostri recenti collegamenti in diretta da Beirut scongiuravamo questo pericolo e si diceva che sostanzialmente ancora non era tangibile questo rischio. Ad oggi cosa possiamo dire a questo riguardo?
Ma da un punto di vista nazionale, generale, il Libano non è a rischio contagio. Sono passati più di 2 anni dall'inizio delle violenze in Siria e il Libano a livello generale ha tenuto, anzi ha mostrato una flessibilità e una capacità di assorbimento delle tensioni non indifferente, come forse non ci si aspettava. Se approfondiamo la nostra lente, guardiamo il Libano nelle sue varie componenti e nelle varie regioni il contagio c'è, ma c'è sempre stato, nel senso che la realtà siriana e quella libanese, per motivi storici, per motivi culturali, politici, economici, sia recenti ma anche più meno recenti, ha sempre avuto una continuità anche territoriale, anche fisica, anche geografica con la Siria. Quindi, per esempio, nel porto settentrionale di Tripoli, che sin dall'inizio delle violenze in Siria nel 2011 ha cominciato ad assorbire numerosi profughi siriani e anche ad avere un atteggiamento di maggior solidarietà rispetto ad altre città libanesi nei confronti della rivolta antiregime siriana. Tripoli da sempre è stato, da una parte, considerato un avamposto del regime siriano negli anni 80. Dall'altra, come città e come componenti sociali interne, ha sempre dimostrato una capacità di opporsi e di dissentire nei confronti del regime siriano. È una città che dista 30 km dal confine tra i due paesi, è una città che per lunghi secoli è stata chiamata in arabo Trablus Hasham, Trablus in arabo vuol dire Tripoli, per distinguerla dall'altra Trablus, dall'altra Tripoli, che era quella d'Occidente, quella in Libia. E questo Trablus Hasham, questo epiteto Hasham, si riferisce proprio alla grande entità geografica nota nella storia come un'entità che molti hanno definito come Grande Siria. Hasham è anche la capitale Damasco, ma Hasham è tutta la regione che per secoli è stata dominata dagli ottomani e che grosso modo corrisponde ad ampie regioni della Siria attuale. Quindi Tripoli di Siria si chiamava. Non è un caso quindi che Tripoli oggi sia parte, diciamo, parte attiva sia della rivolta siriana sia delle ripercussioni che in Libano si hanno della rivolta siriana. Un'altra zona dove la rivolta siriana è entrata prepotentemente è la valle della Bekaa, la valle orientale della Bekaa tra il Monte Libano e l'Antilibano. Questa valle che per secoli è stato anche il granaio di tanti imperi, tra cui quello romano, ha una forte continuità territoriale, storica, sociale con la piana di Damasco. Il fatto che la Bekaa dal 2011 si trovi in grandi ristrettezze economiche, perché di fatto tutto il passaggio di merci e l'esportazione delle merci di frutta e verdura, la Bekaa è una regione agricola, che passavano per la Siria, andavano poi in tutto il Medio Oriente, sono bloccate. Quindi i libanesi della Bekaa sono stati contagiati in questo senso dalla rivolta siriana. Non un contagio che fa notizia sui titoli, non ci sono morti e violenze nella Bekaa, almeno non in maniera particolare, ma hanno anche in questo senso il Libano e la Siria sono due realtà che si completano e comunque due vasi comunicanti che risentono l'uno dell'altro. Nella valle della Bekaa c'è anche un feudo importante degli Hezbollah libanesi che da mesi, non soltanto da oggi, da quando il presidente Obama si dice preoccupato di questo, ma da mesi sono coinvolti in prima persona nella battaglia di Homs. Homs è una città siriana, ma gli Hezbollah sono libanesi. Cosa ci fanno in Siria, ci si chiede. Ecco, il leader degli Hezbollah libanesi, il Said Hassan Nasrallah, lo ha detto chiaramente: noi siamo in quella regione siriana per difendere le comunità libanesi sciite che si trovano a sud-est di Homs. Com'è possibile, uno si chiede, che dei libanesi vivano in Siria? Questo è una... Nasrallah ovviamente ha nascosto l'altra parte della verità, ma ha detto anche una verità importante. Ci sono dei libanesi sciiti che da tempi molto, molto lontani vivono dall'altra parte del confine, perché questo confine tracciato dai francesi nel 1920 in molti tratti è un confine inesistente. E più volte quando si va al confine siro-libanese si ha l'impressione di non vederlo, e davvero a volte è capitato anche in epoche in cui non c'era tensione fra i due paesi di attraversarlo e di trovarsi in Siria senza nemmeno accorgersene. E per i libanesi andare in Siria, passare questi valichi informali, è davvero normalissimo. Ci si sposa fra libanesi e siriani, ma non si è nemmeno libanesi e siriani, si è parte di un'unità geografica, in quel caso di Homs e della Bekaa, da sempre comune. Si vanno a comprare le merci dall'altra parte, perché in questo caso il confine ritorna utile, perché costano di meno in Siria, insomma, come si fa in tanti altri casi anche in Europa. Le località transfrontaliere godono di un regime diverso. E questo è anche per inquadrare meglio l'intervento di Hezbollah in Siria, non per giustificarlo, però per spiegare che dal loro punto di vista operano in un territorio che considerano...
Che non è percepito completamente come straniero.
Esatto.
Si parla molto oggi della Russia che finanzia il regime siriano. È una novità?
No, non è una novità. L'Unione Sovietica e poi la Russia sono da decenni il primo partner militare strategico della Siria, degli Assad, addirittura della Siria baathista dal 1963. Insomma, comunque la Siria è stata, in epoca durante la Guerra Fredda e anche successivamente, è stata sempre nell'orbita di Mosca. Quindi non è una novità, non è una notizia, una sorpresa. Ovviamente la Russia non difende gli Assad in quanto Assad, né difende i siriani in quanto siriani, semplicemente ha un piede in Medio Oriente, l'unico, l'ultimo che ha in Medio Oriente e sul Mediterraneo, e cerca quindi di difenderlo a spada tratta con tutte le armi che ha. Certo, non lo fa per proteggere i siriani.
Questo ci porta anche a distinguere qual è l'approccio degli osservatori stranieri rispetto alla situazione siriana e quello che è invece il punto di vista, come il tuo in questo caso, di chi vive, si può dire, la situazione siriana praticamente dall'interno. Allora, si tratta di due punti di vista molto diversi che hanno dunque implicazioni diverse. Questo libro vorrebbe proprio aiutarci il più possibile a calarci nelle ragioni endemiche che hanno poi portato alla situazione attuale, vero? Da un punto di vista soprattutto di analisi storica, infatti il sottotitolo è proprio dagli ottomani agli Assad e oltre, e dal punto di vista delle ragioni economico-sociali. Sei partito molto indietro.
Appunto, perché in questi due anni di analisi, di articoli, di scenari scritti da vari esperti...
Tu da quanto tempo sei in Libano ad osservare?
Io sono da 8 anni, però mi occupo di Siria dal 1998, quindi da parecchi anni. E, insomma, nel corso degli anni uno accumula un'esperienza che non è soltanto di diplomi o di,
certo,
o di libri letti, insomma è un insieme, no? di lavori, di letture, di ascolto, di un'osservazione. Ma in questo libro ho cercato di sottolineare le dimensioni interne, le cause storiche che hanno portato nel 2011 allo scoppio di una rivolta popolare che per molti era inaspettata. E perché si esalta sempre la dimensione regionale, si fanno tante analisi cosiddette geopolitiche, sugli interessi di quello o quell'altro paese, sull'interferenza dei paesi del Golfo o dell'Iran o della Russia o degli Stati Uniti o di Israele, ma quasi mai si va a vedere la cronologia degli eventi e si cerca di capire perché a Dara, per esempio, il 18 marzo 2011 i leader tribali della località a sud della Siria, a confine con la Giordania, che per decenni erano stati fedelissimi al Baath e fedelissimi agli Assad, si sono rivoltati, sono scesi in piazza rischiando la morte. Il 18 marzo i primi 3 morti della rivolta siriana furono proprio a Dara. E questo si spiega soltanto se si va a leggere la storia recente, ma anche meno recente, di quelle singole regioni. Un altro aspetto che cerco di sottolineare nel libro è proprio questo, di non considerare la Siria soltanto come un unicum, come Damasco, Aleppo e basta, ma come tante realtà siriane, ciascuna con le proprie specificità, che nel corso degli anni hanno avuto ciascuno un rapporto diverso con il regime. Alcune sono state sempre al centro degli interessi di Damasco, altre sono state dimenticate. In generale, nel corso degli ultimi 10 anni si è assistito a un graduale impoverimento del rapporto fra Damasco e le realtà locali, le realtà periferiche. E non è un caso che nel 2011 proprio queste realtà periferiche sono state il motore della rivolta, perché negli ultimi 10 anni di fatto sono state dimenticate o non hanno più avuto le attenzioni che prima Assad padre gli aveva dedicato.
E così hanno deciso di muoversi contro il regime in una condizione di debolezza, di fragilità. Fino a che punto?
Ma sicuramente di fragilità e di debolezza dal punto di vista fisico, perché appunto per lunghi mesi, almeno fino all'autunno, le manifestazioni erano per lo più pacifiche. Poi ci sono stati degli episodi di violenza, ma insomma, appunto non è un paese abitato da milioni di Gandhi, ma abbiamo assistito davvero a manifestazioni in cui si scendeva in strada e si rischiava la morte e si moriva effettivamente, perché le forze di sicurezza sparavano ad altezza uomo e non gas lacrimogeni e non pallottole di gomma. Ma la loro forza era proprio il fatto che non potevano più tornare indietro. Una volta che si è deciso, anche istintivamente, spontaneamente, che non ce la facevano più, che dovevano dire basta, e non soltanto per motivi politici ma anche per motivi economici, perché per molte situazioni mancava davvero quello che per decenni non era mancato, la loro forza è stata proprio questa volontà e questa determinazione, questa anche impossibilità, quasi è una forza determinata da chi non ha scelta, da chi sa che
non
dietro
ha più nulla da perdere,
ha soltanto il muro, allora può soltanto andare avanti. Perché un ragazzo di Homs mi disse una frase che mi è rimasta impressa, mi ricordo, era il settembre del 2011, dice: noi siamo già morti, se rimaniamo sotto questo regime siamo già morti, peggio se veniamo arrestati e torturati, perché la tortura è molto peggio della morte. Quindi di fronte alla tortura, di fronte alla morte, io l'unico passo che posso fare è cercare di cambiarlo, questo mio destino. Andrò incontro alla morte, ma tanto la morte, io sono già morto come siriano.
Parlavamo di queste ragioni economiche e sociali, vorrei che facessi anche degli esempi, se ti è possibile, per renderci veramente più partecipi, ecco, di questa realtà di privazione, di morte effettivamente, già prima di morire, di cui ci raccontavi.
Ma appunto la realtà è composita, ovviamente non i 22 milioni di siriani erano nelle stesse condizioni. Negli ultimi 10 anni il regime, come accennavo prima, ha centrato tutta una serie di ricchezze, di gestioni del potere economico affaristico nelle mani di un'oligarchia sempre più avida, un'oligarchia formata dai familiari del presidente, da familiari anche più lontani, ma comunque di una cerchia ristretta di persone. E nelle regioni, per esempio, di Dara Zor, colpite tra l'altro negli ultimi anni da una fortissima e straordinaria siccità, sono venuti a mancare tutta una serie di sussidi sociali, di appoggio alle popolazioni colpite da un cambio climatico che comunque sì, poteva essere inaspettato, ma anche poteva essere gestito in maniera più attenta. E in altre città, per esempio Homs, la terza città siriana, un polo industriale molto importante, una realtà urbana, non soltanto una realtà rurale, Homs, anche l'elite urbana di Homs, si è vista piano piano impoverire di fronte a dei nuovi arrivati favoriti dal regime che venivano da altre regioni, che hanno cominciato a poter affittare, per esempio addirittura ad acquistare terreni nel centro di Homs, mandando via commercianti, abitanti storici, e piano piano nel corso degli anni è cresciuto un malcontento locale molto forte. Le prime manifestazioni a Homs, per esempio, invocavano riforme, invocavano la caduta del governatore locale, non chiedevano la caduta del regime, si chiedeva che a livello locale le cose cambiassero, che la corruzione locale venisse posto un limite a questo. Ovviamente in regioni dominate da comunità come quelle alawite, l'alawismo è una branca dello scismo a cui appartengono gli Asad, ora è un discorso lungo, ma le regioni per varie ragioni confessionali, economiche, che si sono trovate bene con il regime, ovviamente non avrebbero mai sposato la tesi del ragazzo di Homs che dice io sono ormai morto, non ho altra scelta. Per loro la scelta andava benissimo, ma in fondo i miei figli andavano all'università, mia moglie lavorava, io lavoravo nella mia fabbrica, e questa è la vita. Ecco, quindi c'era una parte della società siriana che si accontentava di questo genere di libertà, e ovviamente chi aveva delle entrate economiche, chi poteva arrivare a fine mese, chi era per certi aspetti favorito da una politica del regime del divide et impera, continua tutta oggi a sostenere quel modello, e non un modello invece di magari di ridistribuzione più equa della ricchezza. Però certo, questo adesso è un momento di transizione, è anche molto complicato capire cosa accadrà in futuro.
Io davvero vorrei richiamare l'attenzione su questo libro che tu hai appena scritto, che è molto ben documentato, con una cronologia finale che ci farebbe davvero bene riguardare con attenzione, con una nutritissima bibliografia, tra cui tra l'altro vedo inserite queste testimonianze dalle carceri siriane.
Ma nella bibliografia purtroppo ho dovuto tagliare tanti testi che ho consultato, che ho letto. Si parla spesso di letteratura carceraria come se fosse una letteratura, come se qualcuno scrivesse dei romanzi. Forse dovremmo trovare un'espressione più adatta, letteratura documentaria, ovvero sono dei veri e propri documenti, sono dei lavori quasi giornalistici, o comunque sono dei lavori di racconto dall'interno di cosa avviene in quell'inferno. E sono almeno 15-20 gli autori siriani che nell'arco di questi 30-40 anni hanno scritto. E davvero è possibile ricostruire il tipo di torture, il tipo di trattamento, addirittura in certi casi i luoghi sotterranei dove per 40 anni questi siriani, ancora oggi, mentre oggi parliamo, ci sono siriani che vengono torturati. Qualche giorno fa da Raqqa, l'unica città totalmente liberata dal regime nel nord del paese, lì alcuni ricercatori di Human Rights Watch sono potuti andare personalmente a documentare, hanno trovato nelle carceri sotterranee di alcuni servizi di controllo e repressione addirittura gli strumenti di tortura. Per la prima volta, questo è una delle buone notizie della caduta graduale del regime, si può cercare di ricostruire la storia di un paese che fino al 2010 veniva descritto come un'isola nel Mediterraneo di stabilità, di oasi.
Come il regime più solido e longevo del Medio Oriente.
Esatto, con una facciata molto presentabile, che era il Reis, la moglie.
Anche come meta turistica importante.
Assolutamente.
Damasco.
A Palmira, quanti italiani sono andati a Palmira? Ecco, a Palmira c'è il carcere sotterraneo più famigerato di tutta la Siria, accanto, poco lontano dalle rovine, dalle antiche rovine, dove moltissimi si sono recati. C'è il famoso carcere di Palmira, dove nel 1980 fu compiuto un massacro dagli uomini di Assad padre, e fino a pochi anni fa si detenevano dei prigionieri politici. Poi Palmira è stata chiusa, ma è stata riaperta nel 2011 perché serviva spazio per tutti i detenuti politici, per tutte le persone che venivano arrestate.
Rivoluzione popolare, rivolta degli esclusi, complotto straniero, tutte definizioni che si cerca di dare per descrivere, forse definizioni sempre approssimative.
Ma come giornalisti purtroppo abbiamo sempre l'esigenza di dare dei titoli, no? E quindi adesso va molto di moda parlare di Siria come guerra civile. Chiunque si riempie la bocca parlando di Siria come guerra civile.
Ecco, questa definizione è appropriata?
Non completamente. Se guardiamo la realtà siriana come realtà siriane diverse, la Siria centrale tra Homs e Hama, siamo in una guerra civile già da molto tempo, quando in pochi ne parlavano. Ma a Dara, per esempio, a Dara Zor, nelle regioni, diciamo, dove l'aspetto confessionale, dove c'è meno promiscuità confessionale, è una repressione di una famiglia che ha delle milizie, gli Assad, che ha delle milizie più o meno regolari, una repressione contro una popolazione locale che poi si è armata e cerca di resistere. Nella regione di Homs e Hama da tempo c'è davvero una propria vera guerra civile guerreggiata tra comunità che per varie ragioni, come accennavo prima, non si amano e sono state divise già da tempo, anche a sfondo confessionale. Quindi oggi davvero si spara contro quel villaggio perché sono sunniti, e i sunniti cercano di fare rappresaglie contro quell'altro villaggio perché hanno ospitato l'artiglieria del regime per tanti mesi.
L'elemento religioso confessionale quanto c'entra con la guerra in corso?
È sullo sfondo, è sempre stato sullo sfondo, anche prima del 2011. Le ragioni sono economiche, prima di tutto, politiche, ma l'elemento confessionale piano piano ha preso il sopravvento. Quindi oggi il fattore confessionale è, ahimè, molto molto preponderante.
Il collega Quirico, non si sa più dove sia, c'è molta apprensione chiaramente.
Siamo tutti all'oscuro di notizie, speriamo che, insomma, mi auguro e sono sicuro che la Farnesina e l'unità di crisi abbiano più notizie di noi. Quello che è evidente è che è passato dal Libano ed è entrato in Siria, nella regione tra Damasco e Homs, che è un buco nero, dove non ci sono, ci sono ribelli, ma non è una situazione come quella di Idlib o di Aleppo, dove è chiaro più o meno, almeno si può fotografare settimana per settimana o mese per mese chi comanda e dove. In quella regione ci sono tantissime milizie fedeli al regime, quindi non escludo, ma questa è una mia supposizione basata soltanto su un'intuizione, su un'analisi del territorio, non escludo che possa essere in mano al regime o a frange del regime. Certo, poi il regime non lo ammetterà mai, o magari lo ammette in sede di un negoziato segreto. Però ecco, non c'è una rivendicazione di nessun gruppo armato, non si hanno davvero notizie di lui. E questo è l'aspetto più drammatico. Si è infilato in un posto dove, a mio avviso, non doveva andare.
Vorrei anche sottolineare che questo tuo libro non è un instant book, come ne escono anche tanti, frutto di un lavoro di anni, destinato a durare.
A durare, sì. Ovviamente ho cercato, come giornalista, io lavoro in un'agenzia di stampa, quindi siamo sempre pronti sull'attualità, a cercare di dare invece delle cose destinate a morire nell'arco di pochi minuti o di un giorno. Quindi ho cercato di scriverlo con doppio, triplo registro per cercare di soddisfare le esigenze anche di chi vuole capire cosa succede oggi, senza stare a leggere tutta la storia della Siria, ma di soddisfare anche gli studenti universitari, i colleghi ricercatori, i docenti, che insomma è uno strumento, spero, che potrà servire a lungo.
Vedi un futuro più luminoso per questo paese?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Non si può che andare avanti riguardo alla Siria, che era prima.
Assad ha detto che non se ne andrà.
Va bene, certo, fa il suo gioco e continuerà effettivamente a cercare di rimanere in quel che rimane del suo potere, ma la Siria senza gli Assad sarà sicuramente una Siria migliore. Sicuramente si attraverserà un periodo di transizione molto lungo. Non possiamo immaginare, come molti credevano, dopo l'Egitto, la Tunisia, che il dopo dittatura, dopo 30
fosse
anni...
Fosse realmente una primavera.
Il salafismo, il fondamentalismo islamico sono prodotti delle dittature di questi 30, 40 anni, 50 anni di post-colonialismo. Quello che stiamo vivendo in Tunisia, in Egitto, e che vivremo forse anche in Siria, è il colpo di coda della dittatura, è la medicina amara che le dittature l'hanno lasciato dietro di sé. Quindi dobbiamo tutti avere pazienza, da storici, da giornalisti, da osservatori, per dare tempo alle società di costruirsi un futuro migliore, perché sarà migliore.
Ringrazio molto Lorenzo Trombetta, autore del libro Siria, dagli ottomani agli Assad e oltre, edizioni Mondadori Università, appena uscito. Buon lavoro Lorenzo, buon rientro.
Grazie a voi.